Bene, buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al penultimo appuntamento con la nona edizione di Ritratti d'autore. Questa sera è con noi Diego Fusaro, filosofo, scrittore, saggista che il pubblico di Misano conosce molto bene, con il quale parleremo di Junger, in particolare parleremo del Trattato del Ribelle, pubblicato nel 1951, ma come dire, oggi più affilato che mai. E ci chiederemo questa sera che cosa significa fare oggi l'elogio del ribelle. Chi può essere ancora oggi nel tempo della omologazione planetaria, del conformismo, della globalizzazione un ribelle? Chi può far valere ancora un pensiero di rivolta? Come direbbe Camus, o come avrebbe detto Gramsci, uno spirito di scissione. E poi Junger che cosa intende per ribelle? Beh, lo dice chiaramente in più passi della sua opera. Dice la libertà del singolo che passa al bosco. Ma che cosa vuol dire, fuor di metafora, passare al bosco? Ecco, questa sera cercheremo con il nostro ospite di rispondere a alcune di queste domande e faremo anche, naturalmente, l'elogio del ribelle a partire appunto da Junger. Con la lettura di alcuni passi che da par suo ce li leggerà l'attore e regista Gianluca Reggiani. Vi ricordo. Vi ricordo l'ultimo appuntamento, venerdì prossimo, un appuntamento irrinunciabile, perché come sapete sarà al centro della serata uno dei più originali e geniali intellettuali del secolo scorso, scrittore, poeta, regista, impareggiabile polemista. Avete capito che sto parlando di Pierpaolo Pasolini. E lo faremo attraverso una delle sue più belle opere teatrali, Affabulazione, dove si parla di un difficile rapporto tra padre e figlio, opera teatrale che fu portata al successo con uno straordinario Vittorio Gassman. E a parlarci di Pasolini sarà con noi il poeta e scrittore Renzo Paris, amico di Pasolini dal 66 al 75. È uscito da qualche mese un libro di Renzo Paris che se avete voglia di fare una bella lettura ve lo consiglio davvero, ed è Pasolini, ragazzo a vita, un testo intenso, molto malinconico, alla ricerca, come dire, di un senso che colmi in qualche modo il vuoto lasciato da quella morte così atroce che è avvenuta, come sapete, nel novembre del 1975. Vi leggo solo una breve quarta di copertina del libro che dice: «Sono tornato a fumare dopo anni di astinenza, proprio quando ho pensato di scrivere un libro di ricordi su Pasolini. Ormai quei ricordi cristallizzati nella mia mente non possono essere più dilazionati nel tempo, o adesso o mai più». Ed è un libro davvero con una sapienza letteraria dove Paris racconta i pensieri, le immagini e la storia di questo grande intellettuale che davvero manca a tutti. Ma ora, Diego Fusaro, il Trattato del Ribelle, Junger.
La grande solitudine dell'individuo è uno dei segni che contraddistinguono il nostro tempo. Egli è circondato, anzi assediato, dalla paura che lo stringe sempre più dappresso come una parete. Nelle carceri, nella schiavitù, nell'accerchiamento, la paura assume forme concrete. Ne sono dominati i pensieri, i monologhi, forse anche i diari. Negli anni in cui l'uomo non può fidarsi neppure del proprio vicino. Chiamiamo invece ribelle Chi nel corso degli eventi si è trovato isolato, senza patria, per vedersi infine consegnato all'annientamento. Ma questo potrebbe essere il destino di molti, forse di tutti. Perciò dobbiamo aggiungere qualcosa alla definizione. Il ribelle è deciso a opporre resistenza. Il suo intento è dare battaglia, sia pure disperata. Ribelle è dunque colui che ha un profondo, nativo rapporto con la libertà, il che si esprime oggi nell'intenzione di contrapporsi all'automatismo e nel rifiuto di trarne la conseguenza etica, che è il fatalismo.
Nel canone occidentale vi sono libri convergenti rispetto alla tradizione, libri che in qualche modo riprendono quanto fino a quel punto è stato detto, lo approfondiscono, lo declinano in maniere originali anche, ma sempre ponendosi nel solco della tradizione pregressa. Vi sono poi invece libri che spezzano la continuità, spezzano il continuum storico, libri che si pongono, per così dire, in divergente accordo con la tradizione, libri che segnano discontinuità nel percorso storico, libri che costituiscono talvolta un j'accuse pesantissimo rispetto alla tradizione e rispetto al loro tempo, testimoniando il coraggio di guardare in faccia al negativo, di prendere posizione contro tutto e contro tutti. Io credo che se volessimo approssimarci al Trattato del Ribelle di Junger, dovremmo inevitabilmente collocarlo nella seconda schiera di libri, ovvero nella schiera dei libri divergenti, dei libri che non trovano pace nel loro tempo, dei libri che dichiarano guerra rispetto alla loro epoca. Perché effettivamente il testo di Junger, da cui abbiamo sentito poc'anzi alcuni estratti importanti, è per così dire un vero e proprio manuale della ribellione. Tratteggia i punti salienti che occorre seguire se si vuole mantenere un rapporto critico, tensionale, uno spirito di scissione, diremmo con Gramsci, rispetto al mondo storico di cui siamo abitatori. E in effetti questo testo di Ernst Junger è a tutti gli effetti un testo di ribellione, di opposizione incondizionata rispetto al mondo storico. Il titolo originale di questo testo, la cui luce risale al 1951, in realtà in tedesco non dice quello che viene tradotto solitamente in italiano, il Trattato del Ribelle, dice in realtà passaggio al bosco, der Waldgang, l'andare verso il bosco, il passaggio al bosco, e quindi dice quella che in realtà è una delle prerogative fondamentali del ribelle, di colui che si sottrae individualmente, nella propria individualità irripetibile, rispetto all'automatismo proprio dell'epoca, rispetto alla epoca apparentemente pacificata di cui è abitatore. Il ribelle è colui che oppone testimonialmente in prima persona la propria individualità rispetto al mondo storico. Ecco allora che questo testo, la cui genesi, ripeto, risale al 1951, ci impone un duplice movimento di pensiero. Per un verso ci impone di riflettere su che cosa sia il ribelle, su quale sia la figura concettuale della ribellione, e poi in seconda battuta, con movimento convergente, ci impone di riflettere su chi sia il ribelle oggi. Ecco che Junger, in queste pagine che non fanno pace con il mondo, tratteggia una sorta di identikit del ribelle e insieme ci impone il compito di riflettere sulla ribellione oggi, su chi possa essere effettivamente il ribelle nel tempo post-1989. Sappiamo che questo testo è scritto negli anni che troppo spesso sono stati salutati come l'avvento della pace e della fine della necessità, gli anni in cui in qualche modo si usciva dai grandi conflitti, gli anni in cui venivano abbandonate quelle che Junger stesso ebbe modo di chiamare le tempeste d'acciaio, gli anni in cui ci si avviava verso la democrazia, come spesso è stata apostrofata. Ebbene, Junger dice esattamente che questi sono gli anni in cui è maggiormente importante fare opera di dissidenza e di ribellione, gli anni in cui regna apparentemente la fine della necessità. Questo è un vero e proprio topos letterario che troviamo nella filosofia tedesca di quegli anni, se pensiamo che anche Heidegger, nel testo che poi sarà pubblicato in seguito come Beiträge, i contributi alla filosofia, dice testualmente che la situazione di maggiore necessità è quella che si presenta apparentemente come la situazione di assenza di necessità, quella che si presenta come la condizione di normalità. Ebbene, gli anni in cui scrive Junger sono gli anni che apparentemente sono pacificati, irenici, ma che in realtà segnano l'integrazione planetaria sotto il segno del tecnocapitalismo mondializzato. Sono gli anni in cui si sviluppa una nuova forma di integrazione e di totalitarismo, potremmo anche dire, per utilizzare un concetto oggi in auge. Sono gli anni che Junger già aveva qualificato, precorrendo in qualche misura la tendenza poi destinata a divenire dominante, gli anni della mobilitazione totale. Gli anni in cui l'essente nella sua interezza è sottoposto alla dinamica di una volontà di potenza illimitata, che tutto traduce in quantità disponibile per il movimento nichilistico, autoreferenziale della crescita fine a se stessa. Sono gli anni che appunto con Junger potremmo a giusto titolo qualificare gli anni della tecnica scatenata, planetaria, che apparentemente sembra inaugurare, schiudere una fase pacificata di democrazia e che in realtà sempre più impone un dominio sull'uomo ridotto a cosa disponibile. Questo è un grande tema, ripeto, molto affrontato nella filosofia del tempo. Basti qui ricordare naturalmente un grande nome su tutti, quello di Martin Heidegger, peraltro grande estimatore di Hans Junger, con il quale ebbe modo di confrontarsi. Sono usciti recentemente anche i testi inediti di Heidegger su Junger, e sono i tempi in cui in qualche modo si verifica il governo illimitato della tecnica sulla vita umana, tema che anche Heidegger sviluppa ampiamente riprendendolo dallo stesso Junger. Ebbene, sono gli anni dell'uniformazione planetaria. Questo è il vero rischio che si presenta dominante anche a Junger negli anni post conflitti mondiali, gli anni in cui apparentemente, ripeto, trionfa la democrazia, in realtà si sta imponendo una nuova forma di dittatura planetaria caratterizzata da una forma di totalitarismo apparentemente morbido, flessibile, lasco, permissivo, ma che in realtà sempre più va capillarmente a occupare, a colonizzare le coscienze, impiegando la vita umana in ogni sua declinazione come fondo disponibile per il movimento della tecnica. E appunto il movimento di uniformazione planetaria posto in atto da quella che ancora oggi siamo soliti chiamare con termine alquanto pudico globalizzazione, appunto il movimento con cui si impone un ordine mondiale planetario in cui tutto deve essere sussunto e rispetto al quale nulla può rimanere escluso. Ebbene, Junger anzitutto mostra nel suo trattato come il primo gesto della ribellione, e nel mio intervento proverò a mostrare, muovendomi sui due piani del testo e quindi di ciò che Junger ha detto sulla figura del ribelle e poi sul piano di che cosa significhi oggi essere ribelli, quale sia la condizione odierna dell'automatismo, parola chiave nel testo di Junger. Il nostro è un tempo di automatismo e di fatalismo generalizzato, è un tempo che in qualche modo predica la necessità del tutto, propone come immagine dominante del mondo quella del fatalismo, che comporta per ciò stesso la rassegnazione come timbro dell'adattamento. La realtà così è, dobbiamo semplicemente adeguarci, non è possibile percorrere altre vie. In questo modo, torneremo su questo tema, il fatalismo finisce inaggirabilmente per essere l'alleato principale a livello concettuale dell'ordine stabilito. Ebbene, Junger insiste molto sul fatto che il primo gesto di un pensiero ribelle, o se preferite, il primo gesto di un pensiero pronto a passare al bosco, nel senso che poi chiariremo, consiste nel destrutturare l'immagine pacificata e confortante, edulcorata e normalizzante che il conformismo planetario contrabbanda del mondo storico di cui siamo abitatori. Viviamo in un tempo, ci suggerisce Junger, in cui la sincronizzazione planetaria delle coscienze fa sì che tutti pensino e vogliano le stesse cose, che tutti automaticamente diano il loro consenso a una realtà vissuta come la migliore possibile, o forse anche come la sola possibile. Il tempo di un mondo che continuamente denuncia le storture e le contraddizioni del passato e lo fa con il solo inconfessabile obiettivo di legittimare se stesso, sempre istituendo una indicibile comparazione fra il mondo del totalitarismo defunto e il mondo invece presente, celebrato come epoca della libertà pienamente dispiegata. Ecco allora che il ribelle è anzitutto colui che mette in discussione questa immagine del mondo, è colui che nell'hic et nunc, qui e ora, non accetta l'immagine del mondo dominante, non accetta l'automatismo che invece la massa accetta, in ciò rivelandosi complice del potere. Il ribelle è colui che rigetta l'ordine costituito. Hic et nunc è anche l'esergo dell'opera di Junger. Hic et nunc sono le due parole con cui si apre il testo. Ebbene, dice Junger, il ribelle è colui che è pronto qui e ora a pensare e agire in maniera diversa, a pensare e a sentire, ad agire o operare altrimenti rispetto a come il potere, l'ordine costituito, vorrebbe che si pensasse e si agisse. Il ribelle è colui che si oppone. Junger tratteggia anche una sorta di genealogia ipotetica, congetturale della figura del ribelle, insistendo su come in fondo il primo grande ribelle dell'Occidente sia stato lo stesso Socrate, colui che nel quadro della polis del suo tempo ha saputo prendere posizione, opponendosi rispetto all'ordine costituito. E ora leggiamo il passo in cui si parla di Socrate.
Tra gli uomini dobbiamo ricordare Socrate, esempio fecondo non soltanto per gli stoici, ma per gli spiriti audaci di ogni tempo. Sulla vita e la dottrina di quest'uomo i pareri possono anche divergere. La sua morte resta però uno degli eventi più grandi. Il mondo è costruito in modo tale che pregiudizi e passioni esigono sempre il loro tributo di sangue, ed è bene sapere che ciò non muterà mai. Di volta in volta possono cambiare gli argomenti, ma la stupidità terrà il suo tribunale in eterno. Veniamo condannati, prima per aver oltraggiato gli dèi, poi per non esserci piegati a un dogma e poi ancora per aver rinnegato una teoria. Non esistono parola o pensiero, per grandi o nobili che siano, nel cui nome non sia già stato versato del sangue. Socratica è la consapevolezza della nullità di ogni giudizio, in un senso più elevato di quanto possano stabilirlo il pro e il contro degli uomini. Il vero giudizio è pronunciato sin dall'inizio. Esso mira ad esaltare la vittima. Se perciò i greci moderni dovessero chiedere una revisione della condanna, otterrebbero solo di accrescere il numero delle inutili osservazioni in margine alla storia universale, in un'epoca, tra l'altro, in cui il sangue innocente scorre a fiumi. È un processo che dura da che mondo è mondo, e i Filistei, che ne sono stati i giudici, li incontriamo ancora oggi, a ogni angolo di strada, in ogni parlamento. Che questo si possa cambiare. Ecco il pensiero che ha contraddistinto in ogni tempo le menti più superficiali. L'umana grandezza va conquistata lottando. Essa trionfa quando respinge nel cuore dell'uomo l'assalto all'abiezione. Qui è racchiusa la sostanza della storia, nell'incontro dell'uomo con se stesso, o meglio, con la propria divina potenza. Chi vuole insegnare la storia deve saperlo. Socrate chiamava il suo demone questo luogo segreto da dove una voce, che era già al di là delle parole, lo consigliava e lo guidava. Potremmo chiamarlo anche il bosco. Che cosa vuol dire per l'uomo di oggi farsi guidare dall'esempio del vincitore della morte, degli dèi, degli eroi, dei saggi? Vuol dire partecipare alla resistenza contro il tempo, e non soltanto contro questo tempo, bensì contro ogni tempo, il cui potere fondamentale è la paura. Qualsiasi paura, per quanto sembri derivata, è essenzialmente paura della morte. L'uomo che riesce qui a strapparle terreno può imporre la sua libertà in ogni altro ambito governato dalla paura e abbattere i giganti, la cui arma è il terrore. Anche questo si è ripetuto nella storia moltissime volte.
Ecco, in questo passaggio emerge nitidamente come in qualche misura Socrate possa con diritto riconoscersi come il primo grande ribelle della storia dell'Occidente, come colui che per primo ha saputo dire di no rispetto all'ordine costituito. L'umanità, o meglio l'umana grandezza, va conquistata lottando, dice Spengler. La storia è lotta di conflitti, è lotta di opposizioni, non è un processo irenico che avanza pacificamente. La storia è conflitto. In questo senso il ribelle è colui che è consapevole del conflitto e che vi prende parte, colui che è disposto a lottare mettendo la propria persona in campo anzitutto, e quindi a lottare come individuo in grado di dire di no all'ordine costituito. Insiste molto Junger, fin dall'apertura del suo testo, sul fatto che il ribelle è colui che passa al bosco, è colui che sa abbandonare la civiltà del consenso di massa, la civiltà tecnocapitalistica, la civiltà degli automatismi, come ama ripetere, la civiltà della mobilitazione totale, e intraprende individualmente un percorso di opposizione. Scrive proprio nell'incipit del suo testo: passare al bosco, dietro questa espressione non si nasconde un idillio. Il lettore si prepari piuttosto a un'escursione perigliosa, non solo fuori dai sentieri tracciati, ma oltre gli stessi confini della meditazione. Quindi passare al bosco, con questa formula, con questo programma si apre il testo di Junger, e subito si precisa, ed è un avvertimento rivolto al lettore, che questo passare al bosco non implica semplicemente un'avventura del pensiero, potremmo dire. Implica invece una perigliosa esperienza vissuta nell'agire, nella prassi, perché il ribelle è colui che sa coniugare virtuosamente prassi e pensiero, capacità riflessiva di dire di no e insieme virtù operativa di rendere fattuale il proprio dissenso. La nostra e l'epoca ci suggerisce Spengler in cui è più difficile che in passato essere dissidenti, è più difficile che in altri tempi essere ribelli. Del resto già Spengler nel Tramonto dell'Occidente aveva detto che un tempo si moriva per la libertà di pensiero e di espressione. Oggi invece non c'è più spazio per questa pratica, nella misura in cui tutti pensano e vogliono le stesse cose. Non c'è più bisogno di lottare per la libertà di pensiero quando manca autonomamente questa libertà di pensiero, quando tutti semplicemente in maniera automatica, non a caso, procedono pensando le stesse cose. In quello che Heidegger in quegli anni, nel 1947, nella lettera sull'umanismo, chiamava il mercato mondiale dell'opinione pubblica, cioè il modo in cui l'opinione pubblica viene coltivata, prodotta, di modo che liberamente dia l'assenso all'ordine dominante. Ebbene, potremmo dire, parafrasando Spengler, che la difficoltà del passare al bosco, cioè la difficoltà di praticare una secessione anzitutto individuale rispetto all'ordine costituito, sta tutta nel fatto oggi, a maggior ragione oggi rispetto ai tempi in cui Spengler scrive, nel fatto che, in cui Jung scrive, nel fatto che non vi è bisogno di punire i dissidenti quando non ve ne sono più, non vi è bisogno di reprimere la ribellione quando essa si estingue da sé. Il nostro è un tempo in cui paradossalmente viene anzi incentivata la libertà di pensiero, su tutto è lecito pensare, scrivere, opinare, salvo poi il fatto che tutte le libere espressioni, i liberi pensieri, le libere opinioni finiscono per moltiplicare, per frammentare, per far proliferare sempre solo lo stesso messaggio. La nostra è un'epoca di finto pluralismo, potremmo dire, approfondendo il discorso di Spengler, un'epoca in cui i plurali in campo tutti ripetono sempre la stessa cosa. La società tecnocapitalistica di cui siamo abitatori, la società della mobilitazione totale, è l'unico mondo possibile. È l'unico mondo possibile quando non il migliore. Per questo non ha alcun senso, si ripete, essere ribelli rispetto a un ordine che comunque lo si voglia intendere, si presenta sempre come migliore rispetto a quelli del passato. Di qui il continuo uso, potremmo dire, ideologico della memoria del passato, che viene impiegata non certo per ricordare le vicende tragiche del passato, come sarebbe giusto fare in vista dell'evitare che esse si ripetano anche in futuro, ma la memoria del passato viene sempre ideologicamente impiegata come arma di giustificazione del presente stesso. Questa idea che in qualche modo i plurali oggi in campo finiscano sempre solo per moltiplicare il messaggio stesso dominante, quindi per rinsaldare l'ordine costituito, Junger la sviluppa ampiamente nel suo testo, in particolare facendo riferimento al gioco ingannevole delle elezioni, cioè al fatto che in qualche modo il sistema totalitario di cui siamo abitatori si presenti e si legittimi come democratico tramite un falso gioco di elezioni, libere ma in realtà millimetricamente amministrate, potremmo dire, in cui si sceglie liberamente ciò che l'ordine costituito decide che si scelga liberamente. È un tema ampiamente discusso dalla cultura ribelle del tempo, secondo uno spettro che spazia dal ribelle di Junger fino retrospettivamente a Lenin, il quale Lenin diceva che la democrazia è solo un nome in realtà, il Parlamento è solo una finzione, a decidere in realtà è la borsa, il capitale, le elezioni sono solo un gioco di marionette, diceva Lenin. E analogamente Junger, sia pure da ben altra prospettiva, insiste su questo aspetto. Ampia parte del testo è giocata esattamente sul finto pluralismo delle elezioni. Scrive Junger a pagina 14, dal punto di vista tecnico, le elezioni in cui il 100% dei suffragi risulta conforme all'orientamento desiderato non presentano difficoltà di sorta. Non presentano difficoltà di sorta. E scrive ancora, il meccanismo elettorale, pagina 50, come lo abbiamo visto noi, è diventato un concerto di automi, manovrato da un solo organizzatore. Il singolo può essere costretto, e di fatto lo è, a parteciparvi. Deve sapere però che le posizioni che gli è dato di occupare sul campo sono tutte ugualmente prive di valore. Dunque la selvaggina, dovunque la selvaggina si sposti, non ha nessuna importanza se rimane comunque tra le tele dei battitori. Fine citazione. Cioè appunto il gioco democratico in realtà è fintamente democratico. Si favorisce l'idea che in qualche modo si possa decidere sovranamente quando in realtà semplicemente si avvalano decisioni già prese altrove. Il gioco democratico, dice Junger, serve in realtà a favorire la non libertà. La non libertà, o se volessimo dirla con Marcuse, viviamo in un tempo di levigata democratica non libertà, in cui appunto nel pluralismo si nasconde in realtà il messaggio unico dominante sempre ribadito. Tesi questa di Junger, formulata nel 1951, è mai come oggi divenuta realtà, in un tempo in cui dietro il proliferare policromo dei punti di vista, delle prospettive partitiche, apparentemente distanti sideralmente fra loro, domina sempre e solo il messaggio unico. Non avrai altra società all'infuori di questa, automatismo del tecnocapitalismo, impossibilità di progettare e di battersi in nome di altri orientamenti possibili dell'esistente. Per questo, dice Junger, rovesciando la prospettiva abituale con cui guardiamo alle cose, che se davvero volessimo parlare di dittatura o di totalitarismo, dovremmo dire che compiutamente totalitaria e dittatoriale è solo la situazione odierna. Quelle del passato, per quanto efferate fossero, non erano mai compiutamente totalitarie e dittatoriali. Le dittature, dice Junger, sono pericolose e sempre in pericolo in qualche modo, perché concentrano su di sé l'attenzione della critica, del dissenso. Ogni dittatura, ogni totalitarismo nel Novecento ha sempre avuto i suoi dissidenti, coloro che in nome della libertà e dell'opposizione erano pronti a dichiarare guerra al potere e a pagarne le conseguenze sulla propria persona. Laddove invece, in qualche misura, la dittatura dell'ordine costituito apparentemente democratico, dell'ordine tecnico, della levigata democratica non libertà, si presenta invece come un ordine in grado di anestetizzare in partenza il dissenso. Potremmo anche dire, parafrasando Junger, che non c'è più bisogno di reprimere i dissidenti, vuoi somministrando loro la cicuta come con Socrate, vuoi bruciandoli vivi a Campo dei Fiori come Giordano Bruno, non vi è più bisogno di reprimere i dissidenti quando non ve ne sono più. Il potere del tecnocapitalismo risulta totalitario nella misura in cui non deve reprimere i dissensi, semplicemente opera impedendone la genesi, impedendo il costituirsi del dissenso. Ci pone tutti, potremmo dire, come i carcerati, come i prigionieri della caverna di Platone, i quali amano la loro schiavitù perché non sono in grado di immaginare un mondo esterno rispetto ad essa. I carcerati della caverna platonica sono pronti a lottare in nome delle loro stesse catene perché sono convinti soggettivamente che quella che in realtà è una condizione di schiavitù corrisponda all'unica libertà possibile. Essi lottano in difesa delle loro stesse catene e si battono contro eventuali liberatori. Ebbene, Junger insiste molto su questo aspetto. Leggo anche qui rapidamente due passaggi. Pagina 25. Le dittature, per la stessa pressione che esercitano, mettono allo scoperto una serie di punti vulnerabili che rendono ogni attacco più agevole e più rapido. E dice ancora Junger: le dittature non sono soltanto pericolose, sono esse stesse sempre in pericolo, poiché l'uso brutale della forza suscita ovunque ostilità. Fine citazione. Ovvero genera una controoffensiva, genera una risposta. Genera una risposta, genera una violenza di risposta, genera il dissenso, laddove invece il tecnocapitalismo riesce, come dicevo prima, a produrre l'adesione da parte di coloro che avrebbero solo l'interesse opposto, a rovesciarlo. Si produce così quello che Junger, a pagina 105, chiama lo spettacolo di una violenza che non trova risposta. Lo spettacolo di una violenza che non trova risposta e che di più trova adesione da parte di coloro che la subiscono quotidianamente sulla loro carne viva. Ecco allora che, dice Junger, il passare al bosco, Waldgang, l'andare verso il bosco, l'abbandonare la civiltà di massa, è il primo gesto della ribellione, è il gesto fondamentale del dire di no, del prendere posizione contro. Non deve essere semplicemente un gesto, potremmo dire così, limitato all'ambito della democrazia elettorale, ecco, dove appunto, dice Junger, si può esprimere il proprio dissenso astenendosi dal votare o dal votare chi riteniamo sia su posizioni non allineate. Quello è il primo gesto, potremmo dire, quello più elementare. Ma perché si manifesti effettivamente come atto di libertà occorre rendere questo primo gesto operativo, primo momento di quella che lui chiama l'uscita verso il bosco, scrive Junger a pagina 29. Non si tratta di un gesto di liberalità, né tantomeno di un gesto romantico, bensì di uno spazio d'azione per piccole élite consapevoli della necessità del tempo e non di queste soltanto. In questo mondo noi riconosciamo la libertà del singolo nel suo passaggio al bosco, nella sua uscita. Passaggio al bosco diventa sinonimo di rifiuto integrale, incondizionato della società dei consumi, non di alcuni aspetti o magari della maggior parte dei suoi aspetti, intendendo però l'oggetto stesso come riformabile. Passaggio al bosco significa rifiuto integrale, incondizionato del mondo storico in cui il ribelle opera e pensa. Significa dire di no radicalmente, non su singoli aspetti, ma su tutto. Grande rifiuto rispetto al proprio mondo storico. Ecco allora che il dissenso, la ribellione, il pensiero ribelle di cui colui che passa al bosco, Waldgänger, colui che passa verso il bosco, esce dalla civiltà di massa, deve essere naturalmente anzitutto un gesto individuale, è un gesto dell'individuo, ma per rendersi operativo poi deve farsi gesto corale, deve diventare un gesto politico nella condivisione del dissenso. Ecco allora che Junger insiste molto su come questo gesto che nasce nella coscienza dell'individuo debba poi farsi sociale. Parla espressamente del branco dei lupi che si oppongono alla civiltà di massa, alla civiltà tecnocratica. A pagina 33, ad esempio, troviamo questa immagine dei lupi. Tra il grigio delle pecore si celano i lupi, vale a dire quegli esseri che non hanno dimenticato che cos'è la libertà. E non soltanto quei lupi sono forti in se stessi, c'è anche il rischio che un brutto giorno essi trasmettano le loro qualità alla massa e che il gregge si trasformi in branco. E questo l'incubo dei potenti. E questo l'incubo dei potenti. Cioè appunto l'incubo dei potenti è che i singoli lupi, i singoli ribelli che hanno saputo passare al bosco, abbandonare la civiltà di massa, sappiano poi creare un dissenso socializzato, potremmo dire, sappiano trasformare il dissenso individuale in un gesto politico condiviso, tale dunque da estendere l'egemonia anche a quelli che in apparenza erano pecore, pecore integrate all'ordine dominante. È quello che il sistema dominante ancora oggi cerca di impedire in ogni modo, spezzando la possibilità di costituirsi di un dissenso rispetto alla società di massa, cercando in ogni modo di favorire il costituirsi o il rinsaldarsi di quello che potremmo chiamare il partito unico della produzione tecnocapitalistica, che continuamente deve legittimarsi evitando che si produca il passaggio al bosco. Continuamente deve legittimarsi, vuoi richiamando alla memoria le tragiche esperienze del Novecento, contrabbandando se stesso come migliore rispetto ad esse, vuoi, è il caso più recente di cui Junger non parla per ovvie ragioni, creando una condizione di paura generalizzata. Junger, abbiamo visto anche nel passo prima letto, insiste sul tema della paura. La paura è ciò con cui il potere governa le pecore, esattamente. Crea una sorta di adesione al proprio mondo instillando nelle pecore la paura e quindi le convince ad accettare quel mondo stesso. Noto per inciso che questo tema del gregge delle pecore richiama due aspetti fondamentali. In primis la mitezza, la pusillanimità delle pecore rispetto al lupo, sono in qualche modo pusillanimi, accettano per paura l'ordine costituito, ma poi anche l'idea del gregge di nicciana memoria. Nello Zarathustra Nietzsche insiste sul fatto che la società nichilistica pienamente compiuta è quella in cui vi è un unico gregge, nessun pastore, tutti pensano e vogliono le stesse cose. E chi prova a pensare da sé se ne va da solo al manicomio, diceva Nietzsche. No? Appunto, la società massificata, la società in cui si realizza la profezia di Tocqueville. Il potere del futuro, diceva Tocqueville, sarà un potere non più disciplinare, autoritario, sarà lasco e permissivo, lascerà che gli individui si divertano purché non pensino ad altro che a divertirsi, li manterrà in uno stato di perenne minorità, apparentemente lasciando che essi possano fare ciò che vogliono, in realtà controllando esattamente ciò che vogliono. Questo è il segreto del potere, lasciare liberi i corpi per impadronirsi delle anime, creare un consenso inerziale rispetto alla società di massa, di modo che non vi sia più bisogno di ricorrere all'estetica dei supplizi sui corpi, perché le anime stesse sono state vendute al potere, che ne dispone liberamente, facendo sì che esse vogliano sempre di nuovo ciò che già il potere da sempre ha deciso che esse vogliono. Ecco allora che il passare al bosco è il gesto di una opposizione incondizionata, rivendicata, di chi non vuole più stare nel gregge,
di chi spera di costituire un branco. Ripeto, non è un gesto di individualismo assoluto, ma è semmai il gesto di un'individualità che compie la secessione dal branco per ricostituire un nuovo gruppo, una nuova forza sociale in grado di contestare l'ordine esistente. A pagina 42 Junger traccia quello che potremmo chiamare l'identikit del ribelle. L'abbiamo letto anche in precedenza e mi limito a commentarlo. Il ribelle anzitutto è colui che passa al bosco, dice di no. È colui che è deciso a opporre resistenza, come si diceva, a dare battaglia, anche se disperata. Il ribelle non opera perché è certo del successo. Può anzi sapere benissimo in partenza che la sua opera non è destinata al successo, e tuttavia la intraprende, perché ritiene che sia giusto opporsi all'ordine costituito. Perché ha un rapporto nativo, dice Junger, con la libertà. E proprio in nome di quella libertà non può accettare la falsa libertà, l'illibertà che si predica, libertà del mondo tecnocapitalistico. Per questo il grande nemico del ribelle è il fatalismo, dice Junger. Quella visione oggi dominante, soprattutto nel mondo post-1989, visione in forza della quale i rapporti di forze egemonici riescono a conquistare le nostre anime, non perché si pretendano buoni e giusti, ma semplicemente perché si ammantano di un fatalismo ineluttabile che riesce a convincere le nostre anime non della giustezza dei rapporti, ma semplicemente della loro inevitabilità, di modo che in qualche maniera vengano vissuti come se fossero ineluttabili, inemendabili, magari anche ingiusti, osceni, come giustificare del resto il mondo post-1989, il mondo che segna l'apice della disuguaglianza, l'apice della subordinazione dell'umano rispetto alla crescita dei profitti, alla valorizzazione del valore, all'operare autoreferenziale dei dispositivi tecnici. E tuttavia questo mondo si presenta, pur non come giusto, come il solo possibile. Cerca di spezzare esattamente il senso di una prassi oppositiva, di uno spirito di scissione. Mira in qualche modo a giustificarsi nel quadro ontologico di una fatalità dell'essere, potremmo dire. Non avrai altra società all'infuori di questo, è il grande motto che effettivamente ritorna incessantemente nel nostro orizzonte storico. Ebbene, Junger in questo quadro, che in qualche modo profetizza dai bordi del suo tempo, ci insegna la capacità di dissentire, altrimenti letteralmente. Dissentire, dissenso, è una parola feconda della filosofia e della politica, io credo, significa sentire altrimenti, prendere posizione rispetto a un consenso. Perché vi sia dissenso occorre che vi sia in partenza un consenso, cioè un sentire comune, un idem sentire, rispetto a quale il ribelle dice di no, fa valere una prospettiva altra. Il dissenso è anzitutto la capacità del singolo di opporsi. Il dissenso si dà in molteplici modi, che trovano la loro radice genetica nella capacità individuale di opporsi, dal momento anche più banale, se volete. Quando a teatro scatta l'applauso, è come se ci fosse un consenso automatico ad applaudire, quando anche individualmente mai lo si dovrebbe fare. Il dissenziente è colui che sa dire di no rispetto a questo. Il dissenziente è colui che riesce a resistere al consenso di massa. Ebbene, il nostro tempo è il tempo del consenso di massa pienamente realizzato, che non soltanto riesce a sincronizzare le coscienze su scala planetaria, nella forma di un vero e proprio pensiero unico planetario, dove per pensiero unico dobbiamo intendere essenzialmente la superstruttura, diremmo con Gramsci, la sovrastruttura che giustifica dopo il 1989 il rapporto di forza tecnocapitalistico, giustificandolo, santificandolo, glorificandolo in tutte le sue determinazioni. Il pensiero unico è l'orizzonte di senso in cui ci muoviamo oggi, il grande consenso di massa della civiltà tecnica, che non soltanto gestisce capillarmente il flusso del consenso, ma con movimento simmetrico gestisce anche i flussi del dissenso. Oggi la società di massa è particolarmente forte, o diremmo è il totalitarismo pienamente realizzato, non soltanto perché gestisce pienamente i consensi, e in ciò si rivela falsa la tesi di Habermas, secondo cui nell'opinione pubblica si scioglierebbero i pregiudizi e, come dire, le ideologie, vengono anzi rinsaldate quotidianamente. Ma di più, il potere riesce anche a gestire i dissensi in funzione del grande consenso planetario. Non soltanto il potere fa sì che noi diamo quotidianamente il nostro assenso alla società tecnocapitalistica, ma di più gestisce i nostri dissensi di modo che essi finiscano in maniera obliqua per portare al medesimo risultato, cioè al consenso della società di massa. Pensate anche solo alle strategie con cui opera oggi il potere. Crea dissenso verso certe realtà e in questo modo genera consenso verso il potere. Facciamo alcuni esempi concreti di questa prospettiva. Le politiche thatcheriane di rimozione della spesa pubblica, di rimozione dei servizi sociali, sono state portate avanti con il pieno consenso dell'opinione pubblica. È stato prima creato un dissenso verso il mondo pubblico, statale, dei servizi, di modo che poi fosse pienamente legittimata nell'opinione pubblica la pratica di tagli lineari ai servizi pubblici prima diffamati. È quello che sta avvenendo anche oggi, peraltro, con gli attacchi verso il sistema pensionistico, i posti pubblici e quant'altro. No? Ma pensate anche alle rivoluzioni colorate, con cui in qualche modo si crea dissenso verso certe realtà, di modo che poi ci sia consenso per l'attacco verso quelle realtà. No? Appunto, il dissenso come via per giustificare il grande consenso alla civiltà di massa, di modo che sempre da capo sia rinsaldato il consenso alla grande società di massa, di modo che domini ovunque quello che Junger chiama, pagina 69, l'automatismo dei luoghi comuni. L'automatismo dei luoghi comuni. Di modo che il nostro pensiero sia sempre da capo portato a muoversi in schemi preordinati. Questo avviene particolarmente nel quadro dell'odierno pensiero unico, in cui regna non soltanto un pensiero unico, ma una semantica unica, che si potrebbe a giusto titolo chiamare la neolingua planetaria, di cui siamo oggi in qualche modo tutti abitatori. La neolingua, come ci insegna Orwell in 1984, è l'unica lingua al mondo il cui lessico viene quotidianamente restringendosi e non estendendosi. La neolingua è in qualche modo quella lingua costruita ad hoc dal potere unico della civiltà di massa per far sì che nelle parole stesse si dia un modo di pensare preordinato e l'impiego di quelle stesse parole ci imponga di accettare un certo ordine stabilito. Ecco allora, per fare alcuni esempi, non di Junger, ma che in qualche modo credo delineino bene il campo del discorso sul ribelle oggi, ecco allora che chi mette in discussione la versione ufficiale, quella che glorifica i rapporti di forza dopo l'89, viene sempre immancabilmente silenziato come complottista, parola magica della neolingua orwelliana. Ecco che chi critica il potere, l'ordine costituito, viene silenziato come disfattista. Ecco ancora che chi mette in discussione l'interesse dominante, o se preferite, chi assume come proprio riferimento gli interessi che non siano quelli dell'elite, viene silenziato come populista. Appunto una neolingua che in qualche misura incanala il pensiero, lo indirizza, non è neutra. Utilizza i termini per restringere la capacità di pensare. Ecco che chi nel tempo della globalizzazione, che in realtà più opportuno sarebbe chiamare l'universalizzazione planetaria degli egoismi acquisitivi, della concorrenza globalizzata, chi osa mettere in discussione questo scenario sostenendo la necessità di uno Stato che sappia tutelare l'interesse della comunità e delle classi più deboli, viene puntualmente silenziato come stalinista o come fascista. Ecco che chiunque sia in dissenso rispetto al nuovo programma di educazione sessuale, di rimozione dell'idea stessa di famiglia, viene silenziato come omofobo dalla neolingua, no? E così via. Ci sono tutta una serie di categorie tarate ad hoc per impedire anche solo la discussione critica, per imporre una visione unica che non può essere messa in discussione. Ho fatto questi esempi esattamente per avvalorare il discorso di Junger sugli automatismi. La nostra è l'epoca degli automatismi, della tecnica scatenata, della tecnica scatenata, in cui tutto diventa tecnica, in cui anche i governi diventano tecnici, peraltro, no? Orwellianamente, se ci pensate, al di là del fatto che quelli che sono chiamati governi tecnici in realtà sono colpi di Stato finanziari, no? Nel tempo della neolingua, in cui si impone un paradigma orwelliano a tutti gli effetti, no? In cui missioni di pace vengono chiamate le aggressioni militari, democrazia è chiamata la plutocrazia internazionale classista, e così via, no? Appunto, governi, buona scuola è chiamata la distruzione della scuola, e così via. In questo scenario, appunto, occorre passare al bosco, diremmo con Junger, cioè prendere posizione rispetto al mondo storico. Occorre dire di no, la forza del dire di no. Per questo Junger insiste molto su questo tema, eh? In particolare anche prima emergeva questo aspetto, lo ripeto, a pagina 44, la paura è uno dei sintomi del nostro tempo, dice Junger, cioè in qualche modo il tempo della civiltà tecnica è un tempo che fa leva sulla paura, sulla situazione dell'emergenzialità. Un autore lontanissimo, peraltro, da Junger come Foucault, nei suoi corsi al Collège de France sulla nascita della biopolitica, dirà in termini diversi ma in qualche misura convergenti rispetto a Junger che la massima del neoliberismo è vivere pericolosamente, cioè creare una situazione di paura e di pericolosità permanente. Effettivamente questo è a maggior ragione oggi, potremmo dire dopo Junger, la situazione del nostro tempo. Crisi in ambito economico, terrorismo in ambito geopolitico, in cui in qualche modo la situazione emergenziale fa sì che deliberate scelte politiche vengano presentate come necessità sistemiche ineludibili e vengano accettate senza il transito dalla discussione democratica. In nome della situazione emergenziale occorre, per far fronte alla crisi, prendere provvedimenti che non sono nemmeno discussi, ma che vengono accettati come necessari. Ancora una volta, politicamente tutto fuorché neutri. Taglia la spesa pubblica, taglia i salari, precarizzazione del lavoro e quant'altro. La crisi come metodo, e più in generale la paura come metodo di governo. Questo ci sta dicendo anche Junger nel testo che abbiamo letto. La paura come metodo governamentale, per imporre precise linee politiche e far sì che il gregge delle pecore accetti ciò che in condizioni normali mai accetterebbe. La crisi è un grandioso metodo di governo, perché in qualche misura prospetta sempre una falsa alternativa che in realtà non esiste, tra A e B, dove B è sempre la fine di tutto, il crollo nell'abisso. E invece A è l'unica possibilità, ecco che l'alternativa è falsa, si impone un'alternativa che in realtà è già risolta dal potere, dove l'unica possibilità è sempre A, ciò che il potere ha già predisposto. Analogamente la situazione del terrorismo, della paura generalizzata, per parlare di cose molto attuali anche, nel tempo post-1989, il tempo in cui il nemico non può più essere identificato nel comunista, rimasto sepolto sotto le macerie di Berlino. Il nemico diventa il terrorista. Si aprono nuovi scenari di cosmoguerriglie planetarie, come le chiama Carl Schmitt, no? Di attacchi e di nuove crociate che servono anzitutto a creare un'adesione in riflessa al partito unico del tecnocapitalismo, sempre presentato come buono rispetto al male che sono gli altri sempre, no? Serve a far rifluire eventuali coscienze oppositive nel partito unico della riproduzione capitalistica. Ma poi il terrorismo finisce sempre per generare una situazione, potremmo dir così, di paura generalizzata, in forza della quale, proprio come con la crisi in ambito economico, si impone quello che vorrei chiamare il paradigma securitario. In nome della sicurezza restringiamo la libertà. In nome della sicurezza facciamo accettare controlli panottici, sorveglianze intrusive, restringimenti della libertà che in condizioni normali mai i cittadini potrebbero accettare e che invece vengono legittimati mediante il dispositivo securitario poc'anzi ricordato. Notiamo per inciso che è anche un modo di controllo radicale dei cittadini, anche un modo per evitare che essi passino al bosco, forse, controllandoli maggiormente. In questo scenario, io credo che Junger, ripeto, che non parla di questi temi per ovvie ragioni, ma che come tutti i grandi classici ci permette di ragionare sui temi odierni utilizzando la voce del passato, Junger ci aiuta a comprendere la situazione odierna per molti versi. Descrive anche la situazione del real time, della rincorsa delle notizie quotidiane, no? Della situazione di paura che si genera. Già è un indice, scrive a pagina 47, di angoscia il bisogno di sentire le notizie più volte al giorno. Più volte al giorno, continuamente aggiornarsi sulla situazione. Sono però due, dice Junger, le prerogative del ribelle. Anzitutto è colui che non si lascia disciplinare dalle leggi e dal potere costituito. È colui la cui anima non riesce mai a essere fatta preda del potere. La cui anima resta sempre libera e in disaccordo, potenzialmente pronta a passare al bosco. In secondo luogo, il ribelle è colui che è sempre in contatto con la voce di un vero che è fuori dal tempo. È colui che non accetta la versione ufficiale come se essa fosse quella vera. È colui che riesce sempre a, come dire, a misurare la visione ufficiale del proprio mondo con una voce altra, con una verità altra rispetto ad essa. Scrive Junger a pagina 55. Il ribelle deve possedere due qualità. Non si lascia imporre la legge da nessuna forma di potere superiore, né con i mezzi della propaganda, né con la forza. Il ribelle, inoltre, è molto determinato a difendersi, non soltanto usando tecniche e idee del suo tempo, ma anche mantenendo vivo il contatto con quei poteri che, superiori alle forze temporali, non si esauriscono mai in un puro movimento. Ecco che, in qualche misura, insiste molto Junger su questo. Nel testo trovano spazio anche temi profondamente scomodi e ribelli rispetto al nostro tempo, un tema su tutti, quello della sovranità. Il nostro è un tempo di svuotamento della sovranità, dice Junger. A pagina 62, ad esempio, scrive: questo richiede sovranità, e la sovranità oggi non si riscontra più nelle grandi risoluzioni, solo nell'uomo singolo che ha abiurato in sé la paura. Il ribelle non ha paura, è colui che vince la paura. È un tempo di sovranità assente il nostro, dice Junger. Carl Schmitt dice in termini convergenti che viviamo nel tempo della spoliticizzazione, Entpolitisierung, nello svuotamento della sovranità politica sostituita dal nuovo centro di forza economico di un'economia spoliticizzata, come unico centro di senso, come unico centro decisionale. Quindi anche questo è un tema importante che credo vada messo in luce. Il bosco, dal canto suo, nel discorso di Junger è sinonimo di tre cose almeno. Anzitutto è sinonimo di fuoriuscita dalla civiltà tecnica, è il luogo, per così dire, simbolicamente altro rispetto a quello della civiltà tecnica amministrata, automatizzata. Il bosco è una realtà vivente altra rispetto a quella tecnica. Il bosco poi ha come caratteristica la segretezza, è segreto, è impermeabile, inaccessibile. Junger lo qualifica con l'aggettivo così significativo per il mondo tedescofono, unheimlich, la spaesatezza, è ciò che spiazza, che disarma. E poi il bosco è clandestino, è il luogo in qualche misura non riconosciuto dalla legge, già in antitesi con la legge stessa. E chi passa al bosco è Waldgänger, dice Junger, colui che passa al bosco, che abbandona la civiltà ed è pronto ad agire nel grande rifiuto, opera la secessione dal mondo della possibilità, della fatalità dominante. Agisce nel licet nunc. È anzitutto una libertà per pochi quella del ribelle, non fosse altro che per il fatto che la massa dei più accetta silenziosamente l'ordine costituito. Accetta silenziosamente l'ordine di un'economia tecnica globalizzata. Scrive ancora Junger. Magari possiamo leggerlo, questo pezzettino qua. Lui lo legge molto meglio di me, quindi. Sì, anche questo. Quindi diamo anche il senso del testo, dato che è particolarmente bello da... leggere.
Quando tutte le istituzioni vengono equivocate o addirittura sospette, e persino nelle chiese si sente pregare ad alta voce non per i perseguitati, bensì per i persecutori, la responsabilità morale passa nelle mani del singolo, o meglio del singolo che ancora non si è piegato. Il ribelle è il singolo, l'uomo concreto che agisce nel caso concreto. Per sapere che cosa sia giusto non gli servono teorie, né leggi escogitate da qualche giurista di partito. Il ribelle attinge alle fonti della moralità ancora non disperse nei canali delle istituzioni, qui, purché in lui sopravviva qualche purezza. Tutto diventa semplice. Il motto del ribelle è «Hic et nunc». Essendo il ribelle uomo d'azione, azione libera e indipendente. Abbiamo constatato che questa tipologia può comprendere solo una frazione delle masse, e tuttavia è qui che si forma la piccola elite capace di resistere all'automatismo e di far fallire l'esercizio della forza bruta. È l'antica libertà in veste moderna, la libertà sostanziale, elementare, che si ridesta nei popoli sani ogni qualvolta la tirannide dei partiti o dei conquistatori stranieri opprime il paese. Non è una libertà che si limita a protestare o emigrare, è una libertà decisa alla lotta. È questa una distinzione che si ripercuote nell'ambito della fede. Al ribelle non è permessa l'indifferenza, essendo essa il segno di un'epoca passata, al pari della neutralità dei piccoli stati o della reclusione in fortezza per delitti politici. Il passaggio al bosco induce a decisioni più gravi. Compito del ribelle è definire la misura di una libertà che sia valida per un'epoca futura, a dispetto del Leviatano, di quell'avversario. Non può aver ragione con semplici argomentazioni concettuali. La resistenza del ribelle è assoluta, non conosce neutralità, né remissione, né reclusione in fortezza. Il ribelle non si aspetta che il nemico accetti i suoi ragionamenti, né tantomeno che si comporti secondo le regole della cavalleria. Oltretutto, egli sa che, per quanto lo riguarda, la pena di morte non verrà sospesa. Il ribelle conosce una nuova solitudine introdotta dalla malvagità che si è accresciuta in modo satanico. Non a caso l'alleanza di questa con la scienza e con la meccanica, pur non introducendo alcun elemento nuovo, ha dato origine a diversi nuovi fenomeni storici. Tutto questo mal si concilia con l'indifferenza. Né questa è una situazione che consente di affidarsi alle chiese, o di attendere guide spirituali, o libri che potrebbero giungerci da chissà dove, ma almeno essa ha il vantaggio di obbligarci a tracciare con precisione i nostri confini e di strapparci al sapere libresco, ai sentimenti di seconda mano, alla fede imparaticcia. L'effetto si vede già nella differenza fra le due guerre mondiali, almeno per quanto riguarda l'atteggiamento della gioventù tedesca. Dopo il 1918 si è assistito a un forte movimento intellettuale che in ogni campo ha fatto sbocciare un grande numero di talenti. Oggi si percepisce soprattutto il silenzio, in particolare il silenzio dei giovani, che pur hanno vissuto esperienze uniche negli accerchiamenti nemici o in feroci prigionie. Eppure questo silenzio ha un peso maggiore del dispiegarsi di nuove idee e persino delle opere d'arte. Si è visto ben altro laggiù, oltre il crollo dello Stato nazionale, e il contatto con il nulla, in particolare con il nulla senza veli del nostro secolo, si trova certamente descritto in una serie di referti clinici. Possiamo comunque pronosticare che quell'esperienza darà ancora dei frutti.
Ecco, per avviarci alla conclusione, io credo che a maggior ragione oggi sorga la domanda: chi è il ribelle? Chi è il ribelle nel nostro tempo? In un tempo in cui, come diceva Benjamin, neanche i morti sono al sicuro quando il nemico vince. E il nemico in effetti continua a vincere indisturbatamente dopo l'89, a tal punto che si appropria anche di quelli che un tempo erano i suoi nemici. Ecco allora che il concetto di ribellione di Junger, proprio come il concetto di rivoluzione di Marx, finisce per essere incorporato nelle strategie, nelle réclame del potere stesso, che ovunque predica ribellioni e rivoluzioni nell'ambito della moda, del marketing, purché non siano mai ribellioni e rivoluzioni in grado di mettere in discussione realmente l'assetto del mondo globalizzato. Ecco che in qualche modo nel nostro tempo, che è un tempo che senza esitazioni potremmo definire il tempo dell'egoismo senza slanci, del vitalismo del fine settimana e delle passioni tristi, il tempo a cinismo avanzato in cui vale solo quello che ha un valore e conta solo ciò che può essere contato, ebbene in questo tempo anche la ribellione finisce per essere una forma di omologazione, di conformismo. Per usare la sintassi di essere tempo, oggi ci si ribella come ci si ribella, si è rivoluzionari come si è rivoluzionari, cioè diventa una forma del gregge e non del branco, delle pecore e non dei lupi. E allora occorre capire come praticare la ribellione oggi, sempre tenendo a mente il fatto che la vera ribellione nasce dalla coscienza dell'io che si ritrova consapevole della falsità del tutto in cui è proiettato e che è disposto a passare al bosco, cioè a compiere una secessione anzitutto individuale dalla falsità di cui è parte. L'individuo è il punto di partenza della ribellione, non di arrivo, perché deve rendere corale la ribellione, cioè deve farla trapassare nella figura della rivoluzione, di una ribellione condivisa, corale. L'individuo è colui che, come insostiene Pereira di Tabucchi, 1994, acquista coscienza della falsità del tutto e nella forma di una sorta di fenomenologia dello spirito del dissenso acquista la coscienza della propria inconciliazione rispetto all'ordine costituito. È colui che acquista consapevolezza del nulla senza veli del nostro secolo, a maggior ragione rispetto a quello di Junger. È colui che in qualche misura sa che occorre resistere al fatalismo imperante, occorre opporsi quando anche la situazione non sembri rendere possibili via di fuga. C'è Hegel, c'è un passo di Hegel nelle Lezioni sull'estetica in cui Hegel tratteggia la figura dell'eroe classico. L'eroe classico, dice Hegel, è colui che anche quando ha perduto tutto non ha perduto se stesso. È colui che mantiene la forza testimoniale del proprio eroismo, la propria capacità di dire di no, di opporsi all'ordine. Ecco allora che nell'odierno tempo neo-orwelliano, neo-feudale, perché effettivamente di rifeudalizzazione dei rapporti occorre parlare oggi, una vera e propria rifeudalizzazione che polarizza la società in un'elite dominante costituita dall'1%, neo-oligarchica, neo-feudale, e una massa composta invece dal 99% che accorpa non soltanto il vecchio proletariato oggi riconfigurato come precariato, ma anche la vecchia borghesia, la classe media, anch'essa proletarizzata, precarizzata tramite anche l'apporto non solo del lavoro flessibile ma anche di quelle vere e proprie rapine legalizzate che l'elite fa tramite i movimenti finanziari, le operazioni di truffa legalizzata chiamate bail-in, ad esempio, per parlare di cose molto attuali. Occorre anzitutto prendere posizione rispetto a questo. Occorre chiamare le cose con il loro nome. Il primo gesto rivoluzionario è dire la verità, diceva Gramsci. E allora è giusto chiamare l'immigrazione un'opera di colonialismo di massa con cui si deportano i popoli e li si costringono alla migrazione per sfruttarli illimitatamente. È giusto chiamare la globalizzazione una lotta di classe planetaria in cui si sceglie deliberatamente di porre in concorrenza fra loro i lavoratori italiani, francesi e tedeschi protetti da diritti sociali conquistati negli anni, con una massa sterminata di lavoratori cinesi o di paesi senza alcun diritto comportando per ciò stesso non l'estensione dei diritti anche a quelli ai cinesi, ma la rimozione dei diritti anche agli italiani, significa chiamare la globalizzazione conformismo di massa, imposizione di un modello unico per tutti i popoli del pianeta. Significa riconoscere quello che è oggi effettivamente il dispositivo del fatalismo, dell'automatismo dilagante, per cui con falsa bontà, con falsa generosità, il sistema dominante chiede a ogni popolo di abbandonare la propria cultura, la propria lingua, la propria tradizione per aprirsi a quella degli altri popoli e in questo modo ottiene l'inconfessabile obiettivo della perdita della cultura, della dignità, della lingua, della tradizione di ogni popolo. Perché l'obiettivo è quello di una creazione dell'omologazione di massa, di uno spazio vuoto, senza alto né basso, senza giusto né sbagliato, cioè lo spazio liscio del piano del mercato unico planetario come unico valore di riferimento, in cui si fanno proliferare apparentemente le differenze, le molteplicità, i punti di vista, a patto che esse e essi siano sempre ricompresi nel modello unico. Prova ne è su tutte la pubblicità dei bambini con il colore della pelle diversa e poi vestiti tutti con le stesse marche, no? L'emblema della mondializzazione come appunto in posizione di una falsa molteplicità, che in realtà è sempre il medesimo. Ha scritto Junger molto opportunamente nel Trattato del Ribelle, e credo che questo passo vada ripreso integralmente. Vi sono dunque situazioni che richiedono una decisione morale immediata, soprattutto laddove la turbolenza del mondo è più profonda e vorticosa. Ecco, questa è una di quelle situazioni, credo. Occorre una decisione morale immediata, una scelta nell'hic et nunc, potremmo dire con Junger. E io credo che i due passaggi fondamentali da compiere, se si vuole passare al bosco oggi, consistano anzitutto nella defatalizzazione dell'esistente, cioè nella variazione del coefficiente di inevitabilità del nostro tempo, l'epoca dell'eterno presente, della fine della storia, dell'impossibilità di cambiare il mondo. Occorre variare, potremmo dire, il modello, la base ontologica dell'esistente, tornare a pensare il presente come storia e come possibilità, cioè il presente come esito di un processo che non ha nulla di definitivo né di intrasformabile, ed è un tema sul quale ho insistito molto in altra sede. In secondo luogo occorre creare, consentitemi di dire, un partito dei ribelli o del dissenso, se vogliamo dire così, per evitare che il dissenso si spenga nella solitudine mesta del singolo individuo che, pur in disaccordo con l'ordine costituito, finisce per essere integrato rispetto ad esso nella misura in cui, come individuo, è totalmente impotente, perché è vittima della frammentazione sociale di cui siamo parte. Ebbene, occorre, io credo, ripartire da questi due aspetti che qui semplicemente ho citato per creare un partito del dissenso, o per usare una formula a me cara che usa Gramsci nelle tesi di Lione, raccogliere tutti gli elementi che per una via o per un'altra sono giunti alla rivolta contro il capitalismo, alla ribellione, diremmo, contro il capitalismo. Ecco, questo è il punto fondamentale. Passare al bosco, sì, ma non individualmente, o anzi passare individualmente per poi unirsi agli altri che sono passati al bosco. A differenza del falso dissenso delle generazioni passate, come quella del 68, rifluite poi ad amare il Grande Fratello, per usare l'immagine orwelliana, il vero dissenso è quello che si fa stile di vita, che si sedimenta in dissidenza operativa. Potremmo dire, avere sconfitte, cedimenti, ma non può mai rinunciare a se stesso. Deve perseverare nella via dell'obstinate contra, dell'opposizione, dell'indocilità ragionata rispetto all'ordine costituito. Il vero dissenso, il vero pensiero ribelle, è quello che resiste e non rifluisce, non si arrende e non si placa, si conserva anche oltre il magico momento della giovinezza e si sedimenta in passione durevole dell'anticapitalismo, in passione durevole dell'opposizione rispetto al fatalismo tecnico. Potremmo dire ancora che la vera schiavitù oggi più che mai consiste nel pensare che vi sia qualcuno che debba venire a liberarci e che non spetti a noi compiere quest'opera. Il vero dissenso può andare incontro a fallimenti, ma mai a tradimenti, a sconfitte, ma mai a rinunce. Perché in effetti non sempre i ribelli riescono a cambiare il mondo. Ma mai il mondo potrà cambiare i veri ribelli.
Beh, iniziamo subito, se ci sono delle domande dopo questo. Prego, ecco una.
Volevo chiedere a Diego se conosci qualche capo ribelle. Capo ribelle.
Beh, no, per ora. Per ora no. Non ho avuto il piacere ancora. Ne conosco molti falsi, perché lei mi ha chiesto se conosce qualche vero capo ribelle. Ne conosco molti falsi, però per carità di patria non voglio fare i nomi, anche perché sarebbe lunga la lista. Preferisco.
Buonasera professore, sono qua. Volevo chiedere qua due cose. La prima è una domanda qua, proprio centrale.
Centrale riguardo.
Qua, c'ho la mano alzata, forse sono sì. Ecco. La prima è se dopo riesce a spiegarmi una frase che io non riesco a spiegarmi fino in fondo, che è a pagina 120, che è: bisogna essere liberi per volerlo diventare. Questa è la prima cosa che poi le chiedo di commentare. L'altra è una sorta di osservazione. Umberto Eco ha insegnato nelle sue lezioni che ha fatto ad Harvard 6 passeggiate nei boschi narrativi. E le passeggiate non sono discutibili. Lei ha fatto una passeggiata in un testo e quindi non si può discutere cosa è andato a pescare o meno. La mia passeggiata ritiene imprescindibile non è la figura del poeta. Sarebbe come entrare nella Divina Commedia e non parlare di Virgilio. Perché secondo me nel Trattato del Ribelle, il ribelle che sta sopra al teologo, che sta sopra al filosofo, è il poeta. E questo lo dice chiaramente, perché nel punto in cui lei ha parlato del segreto, la parola tedesca segreto, dice l'intimità, è il termine che dice anche doppiamente intrigante e perturbante. E chi è che riesce a tenere unito l'intimo e il perturbante? È uno che ha un grande potere della parola, perché la parola... E qui Junger attacca fortemente, dice la propaganda è una forma minore di, cioè, è un'altra espressione della tecnica e del potere. Quindi mi chiedevo se c'è un'avversione particolare nei confronti della poesia, o cosa ne pensa lei, se i poeti ci sono ancora, se sono in un bosco, se si sono persi, se si sono incendiati, se il poeta oggi può fare ancora qualcosa, perché Junger lì è chiaro per me, è il poeta che è il vero ribelle. Come la mettiamo?
Certo, a che scopo i poeti nel tempo della povertà, come diceva Hölderlin? Questo è sicuramente, io tra l'altro non ho mai detto che il ribelle è il filosofo nel mio discorso,
no.
Non l'ho mai detto questo.
No,
è che non... chi passa al bosco, poi può essere filosofo, teologo, poeta sicuramente, il poeta è una delle figure del ribelle certamente, anzi secondo la sua... ricostruzione è la figura per antonomasia del ribelle, ma io non so dire se il poeta è il più ribelle di tutti. Sicuramente è una figura di ribellione per molti versi, perché già solo si sottrae alla prosa degli automatismi, ecco, del calcolo, della quantità. Il poeta è in una dimensione totalmente altra rispetto a queste realtà appena evocate, quindi sicuramente il poeta è inassimilabile rispetto al tempo della tecnica. Infatti i poeti sono in qualche misura, non dico condannati, ma in qualche misura sono estinti nel tempo della tecnica, sono fuori corso, potremmo dire, fecondamente inattuali sono nel tempo della tecnica. Quindi sono d'accordo con quello che lei ha detto. Non penso che sia solo il poeta però il ribelle, ecco, credo che possa essere anche...
No, ma io era in non sentire menzionare la parola poeta, cioè nella passeggiata mi chiedevo se era proprio un approccio filosofico che...
No, cioè non ho menzionato figure professionali specifiche, non ho detto che il ribelle deve essere poeta o filosofo, cioè il ribelle è chi mette in discussione...
È critico, c'è una sottile ironia, non è una figura professionale, lì ci sono tre figure molto chiare, il lavoratore, il milite ignoto, poi il ribelle, e nel ribelle io almeno nella mia passeggiata ho visto, ma non perché io ami fare delle classifiche o abbia mi stia a cuore dire che i poeti ci sono, e che mi aspettavo, come le dicevo, la poesia, quando è che si va ad un incontro e si possa sentire ancora? Ma lei giustamente mi dice, è inattuale, fecondamente inattuale il ruolo della poesia. Io credo che non sia così, perché appunto quel collegamento tra l'intimo e l'intrigante credo che sia compito di qualcuno che riesca attraverso la parola a conciliare, ma era una mia...
Può essere, cioè è un testo anche non facilissimo da interpretare, nel senso che ha dei passaggi volutamente lasciati nell'ambiguità, quindi sicuramente l'interpretazione è possibile. Io non credo che si riferisca solo al poeta, come dicevo, anche al poeta sicuramente, ma non solo. Quanto invece all'altra osservazione, liberi dal volerlo diventare, credo, anche qui azzardo un'interpretazione mia, che intenda il fatto che in qualche misura il mondo del tecnocapitalismo ci induce continuamente a voler diventare più liberi all'interno del circuito della mercificazione, della tecnica stessa, no? Che rilancia continuamente in avanti il desiderio, di modo che sì, tramite il culto della performance, tramite il culto dell'accumulo, tramite il culto dello scolpimento del proprio io individuale, la libertà è sempre intesa come potenziabile, diventare più liberi. Forse sta dicendo questo Junger. Ecco.
Qua. Un attimo, Siena, guarda, arrivi il microfono così ascoltano tutti. Grazie.
Innanzitutto ringrazio questo giovane, pensante e autentico. Si vede la differenza di età?
Io no, devo dirle, io quindi ho paura, accetti. Quando mi dicono giovane, perché di solito...
Vabbè, rispetto a me che ho 62 anni, no. Io le aggiungo.
Non lo prendo.
Ma io, diciamo, in questo momento sono molto impegnata nei diritti delle persone psichiatrizzate e dico che i ribelli sono i folli, gli emarginati e i vinti.
Anche qui nel testo si può leggere anche così, chiaramente, però appunto la bellezza di questo testo sta anche nella sua incompiutezza da un certo punto di vista, no? Non dice, quando fa l'identikit lo fa in maniera volutamente così abbozzata che ci possa rientrare quello che lei diceva, il poeta e quant'altro. Cioè, io credo che in qualche misura il ribelle non corrisponda a una figura specifica, ma corrisponda a tutte le figure che voi avete evocato, a patto che queste figure siano in dissidio rispetto alla civiltà degli automatismi tecnici. In questo senso mi pare che sia il poeta, sia quelli che vengono dalla ragione calcolante e dall'ordine del discorso liquidati come i folli, i matti, siano in questa categoria.
C'è una domanda lì? Guarda.
Anche perché poi in Shakespeare, ad esempio, il folle è colui che infatti è quello che vede meglio rispetto agli altri, no? Anche in Platone, la divina mania, no?
No, vedevo una mano alzata lì, guarda, qui.
Buonasera. Buonasera. Lei parlava del partito dei ribelli, si riferiva a un partito politico oppure a qualcos'altro? Non ho capito bene quel passo.
Beh, no, non necessariamente a un partito politico, era usata in senso metaforico l'espressione partito, cioè un gruppo di persone che assumano il dissenso come proprio orientamento. Ecco, quindi. Poi certo può anche strutturarsi eventualmente come partito politico, però non era questo. Grazie. L'indirizzo primario del mio discorso.
C'è un signore su, prego.
Buonasera. Io questa sera, mentre lei parlava, ho avuto un calo di potassio, mi è venuto un gran crampo in una gamba, ho dovuto far spostare una signora. Non so per le cose che lei ha detto o per quello che era la mia fatica giornaliera che mi ha portato a questo piccolo inconveniente. Comunque, se ho capito bene, viviamo in un mondo di pecore, grandi greggi. All'interno di questi greggi qualcuno fa il passo e va all'interno del bosco e diventa ribelle. Junger parla di ribelle al singolare, no? Mentre invece, da quello che riesco a capire io tra le righe, tra quello che lei ha detto, andiamo a parlare, a evidenziare una ribelle al plurale, dove diventano ribelli. Se diventano tanti ribelli, non si va a fare un altro appiattimento, un altro gregge, che magari non è un gregge di pecore, ma è un gregge di lupi, che poi si sbranano tra di loro e fanno del male poi alle pecore? No, no, ma non c'è niente da ridere, perché l'abbiamo visto, l'abbiamo visto, abbiamo passato gli anni in cui alcuni che erano passati nel bosco e poi hanno fatto male alle pecore, quelle che erano pecore che passavano per strada, ed erano pecore. Non ho finito. Lei a un certo punto ha detto, e questo mi fa veramente piacere averlo sentito, io nel 1982 lavoravo in Brianza in un'azienda di mobili per ufficio. Un famoso giornalista, che adesso è un famoso giornalista che fa un po' il piripicchio alla televisione, scrive su un giornale che è a lei molto vicino, credo.
Non ho giornali vicini.
No, no, beh, insomma, sui quali ogni tanto, almeno io non lo vado mai a comprare, ma quando vado in internet a leggerlo ogni tanto trovo la sua firma. Non vorrei sbagliarmi, ma non faccio il nome del giornale per non fare propaganda. Non è un problema, non ne voglio fare un problema. Comunque lui uscì con questa pubblicità per una sedia per ufficio, nella quale la pubblicità era questa: lavoratori di tutto il mondo, sedetevi. E faccio riferimento al discorso che faceva lei sulla pubblicità. Grazie, buonasera.
Certo, infatti è così, ma le grandi strategie pubblicitarie e narrative del nostro tempo attingono a piene mani dal pensiero ribelle, semplicemente lo restituiscono in forma addomesticata. Io credo che sì, ma pensate all'immagine di Che Guevara sulle magliette, no? È il modo migliore per addomesticare il pensiero ribelle, lo trasformi in una merce rassicurante, quindi lo addomestichi, quindi lavoratori di tutto il mondo sedetevi e così via, per tacere poi il fatto che il grande motto di Marx, lavoratori di tutti i paesi unitevi, oggi nel tempo in cui la lotta di classe c'è, come, ma la stanno facendo i dominanti, cioè sono loro che stanno facendo la lotta di classe riprendendosi tutto, no? Cioè, tutte le conquiste le stanno tirando via, no? I diritti sociali. Il grande motto è diventato: signori di tutto il mondo, unitevi. Infatti fanno riunioni segrete di gruppi in cui decidono le sorti del mondo, cioè hanno attuato il programma di Marx rovesciandolo di significato, quindi certamente è d'accordissimo. Quello che Junger in effetti parla sempre del singolo ribelle, anche se poi ci sono alcuni squarci nel suo testo in cui si fa riferimento al branco, ad esempio, all'idea dei lupi, che sono poi molti ribelli che si consociano in qualche misura. Certo, ma quelli sono i pericoli, come dire, ovvio che i lupi possono in realtà essere pecore che fingono di essere lupi, i lupi possono dare vita a un nuovo, a una nuova dittatura e quant'altro, però in qualche modo sono, come dire, possibilità che non vanno a inficiare il discorso di fondo, cioè sono possibilità che possono realizzarsi, ma, come dire, non è che invalidano il discorso, io credo.
Altre domande? Qua.
Buonasera, mi chiamo Massimo e vengo da Cesena, ho 64 anni, 40 anni fa ho vissuto per 2 anni, 24 mesi, nel deserto in Kenya, e dal niente ho messo in piedi un laboratorio di ortopedia, mettendo in piedi 33 bambini poliomielitici. Dalla sua riflessione, la ringrazio perché vado a casa con degli elementi su cui riflettere. Dalla sua riflessione emerge che oggi è ribelle chi cerca di trovarsi con se stessi per capire di più il senso nascosto che c'è dentro di noi, e mi ha fatto venire in mente i 24 mesi che ho vissuto nel deserto. Lo chiamavano il bush, la boscaglia, perché era savana, non era il deserto, quello del Sahara. Allora, secondo me, il ribelle è chi cerca di ritrovarsi con se stessi, che ha voglia di lottare contro questa civiltà. Io sono 4 anni che sono in pensione, sono ingegnere elettronico e sto studiando storia della filosofia e storia dell'arte, perché mi dà pace e serenità. E ho capito dalla storia della filosofia che noi stiamo vivendo un momento della civiltà e dalla tecnica, scusi. E ho anche fatto per 15 anni il promotore finanziario. La nostra crisi economica è soprattutto dettata da una crisi di voler dare uno scopo alla propria vita. Perché se fossimo convinti di questo, allora a questo punto riusciremo a batterla la crisi. Quindi è d'accordo con me che vivere nel bosco è ritrovarsi con se stesso? Prima domanda. La seconda, il partito dei ribelli. Io penso che il partito dei ribelli sia trovare questi momenti di condivisione, dove a un certo punto prendiamo atto di farci forza per combattere, per avere il coraggio. D'altra parte sono i pesci morti che seguono la corrente, i pesci vivi vanno contro. Allora non pretendo di trovare un partito, così via, però momenti di condivisione. È d'accordo con me su questo?
Certo. Io credo che il trovare se stessi, e quindi l'opporsi individualmente alla civiltà degli automatismi, sia il primo gesto fondamentale. Però poi c'è il rischio che questo gesto, se ci fermiamo in questo momento, resti ineffettuale, cioè finisca poi per lasciare le cose come sono. Quindi bisogna, secondo passaggio, renderlo operativo e condiviso con altri. Ecco, direi che questa è un po' la dinamica. In fondo io cito sempre, mi scuserete, il mito della caverna di Platone, che è la più poderosa immagine della filosofia e forse del senso dell'intera storia occidentale. Colui che ritrova se stesso ridiscende poi nella caverna per tirar fuori gli altri, no? Non se ne sta su a godere del, nel caso specifico non del bosco, ma della natura che può contemplare fuori dalla caverna. Ridiscende verso gli altri per tirare fuori anche gli altri. Quindi il primo momento del ritrovare se stessi è condizio sine qua non, però poi non ci si può fermare a quello, io credo. Si tratta, e forse in Junger questo aspetto non è declinato fino in fondo. Se mi chiedessero qual è la differenza tra la ribellione e la rivoluzione, adesso non ne abbiamo parlato perché nello spazio dell'intervento non si può toccare ogni tema. Se fosse stato un seminario su Junger l'avremmo sicuramente affrontato. La differenza sta nel fatto che la ribellione è anzitutto individuale, la rivoluzione è una ribellione che si socializza, potremmo dire, che diventa condivisa. Quindi la ribellione è il primo momento, forse la rivoluzione diventa il secondo.
Altre domande? Bene, se non ci sono altri interventi, chiudiamo la serata. Ringrazio di nuovo Diego Fusaro e l'appuntamento per venerdì prossimo con Pasolini. Grazie a tutti.
Grazie a tutti. La conclusione che è piaciuta? Te l'ho detto che era...